Buonasera.
Buonasera. E allora, innanzitutto deve declinare le sue generalità.
Brusca Giovanni, nata San Giuseppe Alto, 20 febbraio 57.
Lei deve essere sentito, come è chiarito dalle parti, ai sensi dell'articolo 197 bis, come testimone assistito. Quindi innanzitutto deve prestare il giuramento.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia posizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Si accomodi. Lei ha difensore di fiducia?
Sì, all'avvocato Valeria Maffei, che dovrebbe essere in aula, revocando ogni altro da me nominato.
Presente, buonasera Presidente.
Buonasera, ne diamo atto verbale. E allora, il pubblico ministero può svolgere l'esame.
Sì, grazie Presidente. Signor Brusca, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, lei ha fatto parte di Cosa Nostra?
Sì.
Quando è entrato in Cosa Nostra?
A fine 75, inizio 76.
Quale famiglia mafiosa è entrato a far parte?
Di San Giuseppe Ato.
Senta, e quali erano i suoi rapporti con Rina Salvatore?
L'ho conosciuto prima che io venisse affiliato in Cosa Nostra, poi ne divenne il mio padrino di battesimo per l'affiliazione, e per raccomandazione di mio padre prima e poi per la mia frequenza successiva erano ottimi, super ottimi.
Senta, lei che cariche ha rivestito all'interno di Cosa Nostra?
Sono stato affiliato come soldato semplice fino alla fine dell'89-90, inizio 90, dal 90, 1996, 20 maggio, momento del mio arresto, in quale sostituto capomandamento.
Fino al?
20 maggio 96, momento del mio arresto, perché poi successivamente sì. Cominciai a collaborare.
Senta, nel periodo immediatamente successivo alle stragi del 92 e fino all'arresto di Salvatore Rina il 15 gennaio 93, lei era particolarmente vicino a Salvatore Rina, lo incontrava di frequente, raramente. Ci dica qual era lo stato, diciamo, dei suoi rapporti e la sua frequentazione con Rina Salvatore.
Ma ero uno delle persone più vicine a quel momento storico, lo frequentavo non più come prima, poiché lui latitante, io latitante, per esigenze di cautela, quindi periodicamente c'era, quando una volta a settimana, due volte a settimana, ogni 15 giorni, ogni giorno, dipende dalle circostanze e dalle esigenze.
Senta, in quel periodo i rapporti di Salvatore Rina con Bernardo Provenzano quali erano? Qual era lo stato dei rapporti fra i due?
Ma in quel momento storico Bernardo Provenzano era in subordine totale di Salvatore Rina, come d'altronde lo era sempre stato, non solo in quella circostanza.
Sì, e dopo l'arresto di Rina il 15 gennaio 1993, che situazione si venne a creare all'interno di Cosa Nostra?
Ma inizialmente si è creata una spaccatura, come già era palese, mentre che c'era Salvatore Rina, solo che lui riusciva a tenerla unita. Dopo il suo arresto venne fuori questa spaccatura.
Visto che lei fa riferimento a questa spaccatura che c'era, diciamo, in modo latente già prima della cattura di Rina, che cosa si riferisce? Cosa vuole dire con questa spaccatura? Chi ne era? Chi stava da una parte, chi dall'altra? Spieghi un attimo al tribunale questa situazione.
Ma in quelli che stavamo vicino a Salvatore Rina eravamo io, il mandamento San Giuseppe Ato, quello della Noce con Raffaele Ganci, Salvatore Ganci e me con quello di Portanova, i fratelli Graviano con quello di Corso dei Mille, San Lorenzo, quello di Resultana con i Madonia, quello di San Lorenzo con Biondino, che sarebbe Giuseppe Giacomo Gambino, in qualche modo quello di Partenico, poi dall'altro lato schierati pro, in quanto si definavano, che facevano capo come referente a Bernardo Provenzano, c'era Belmonte Menzagno, che era stato fatto mandamento da poco, i petrolieri.
E chi è il capomandamento?
Di dove, chiedo scusa?
Del Monte Mezzagno.
Benedetto Spera.
Sì.
Benedetto Spera, poi c'era Antonio Giuffre con Caccamo, Villabate in quel momento non c'era nessuno perché c'era Salvatore Montalto e Giuseppe Montalto erano arrestati, era un po' la situazione di disagio, quindi si andava un po' così al naso. Il mandamento di Michelangelo Barbera con Salvatore Rina, quello di Portanova, quello di Villabate con Salvatore Rina, diciamo la maggioranza.
E Pietro Aglieri con
Pietro Aglieri era con Salvatore Rina, che quando lo mandava a chiamare gli chiedeva qualunque cosa, si metteva a disposizione. Però idealmente era con Bernardo Provenzano.
Oh, lei ha detto, quindi, idealmente con Bernardo Provenzano, cosa vuole dire? Cioè, che cosa consisteva questa spaccatura? Cosa aveva per oggetto questa spaccatura?
Spaccatura nel senso in modo di gestire un po' tutta Cosa Nostra, chi che la voleva in una maniera e chi in un'altra.
E cioè?
In modo con le stragi o atti di natura meno forti, però atti tanto invasivi, tipo l'omicidio di Lima o qualche altro. C'è questo tipo di attacchi così forti non veniva digerito, ma anche
da chi, scusi?
Da questo gruppo facente capo
a Provenzano.
Anche i conflitti all'interno,
quindi possiamo dire, dico per semplificare, la linea tra virgolette più dura era quella di Rina e quella meno era quella di Provenzano, o sbaglio?
Precisamente.
Senta, e questa già, quindi lei ha detto, era una situazione che in un certo qual senso c'era già latente prima della cattura di Rina.
Sì.
Ma Rina riuscì a mantenere unita Cosa Nostra, mentre si evidenziò dopo.
Sì, precisamente.
Dopo la cattura di Rina. Senta, i suoi rapporti, quali erano i suoi rapporti con Baldassare Di Maggio?
Ma i miei rapporti con Baldassare Di Maggio erano...
Chi è innanzitutto Baldassare Di Maggio?
Baldassare Di Maggio, io paesano mio, amico mio, è un lontano filo di parentela, ma molto lontano.
Uomo d'onore?
Uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Ato, che a un dato punto ne vestì le vesti di capomandamento in quanto sostituto di mio padre.
Quando?
Mio padre venne arrestato, se non ricordo male, settembre-novembre 85, io non c'ero. E lui per volontà di Salvatore Rina ne divenne il capomandamento, perché neanche mio padre lo nominò, mio padre aveva affidato il mandamento a Salvatore Rina, e Salvatore Rina ha scelto Baldassare Di Maggio.
Sì, e questo periodo, questo periodo in cui Salvatore Di Maggio resse il mandamento, quanto si è protratto, quanto è durato?
Sì, protratto sino all'89, perché poi per tutta una serie di piccole circostanze sul territorio da parte del mandamento, cioè da parte di Baldassare Di Maggio sul mandamento, mio padre era agli arresti domiciliari, ne ha chiesto, cioè gli ha detto di andarsi a fare il meccanico, di fare il soldato semplice, affinché non rimediasse al suo atteggiamento, e quindi l'ho preso io in qualche modo quel posto, ma non per volontà, perché per me era una rogna, però l'ho dovuto prendere perché mi è stato detto di prenderlo.
È stato detto da suo padre?
Sì.
Quindi, e Di Maggio accettò di buon grado questa sostituzione?
L'accettò perché l'ha dovuto accettare, però da subito cominciò a prendersela con me come se io gli volesse...
Quindi si creò una situazione di contrasto fra lei e Di Maggio?
Sì, l'ha presa a caso personale perché io gli ho purtroppo per mandato, come qualsiasi altro uomo d'onore, ho dovuto dirgli quali erano stati i motivi per cui doveva essere estromesso da quel ruolo. E di porre rimedio a tutta una serie di circostanze. Io di personale con lui non avevo nulla.
Senta, cosa Di Maggio si andò allontanando quindi da voi, dalla famiglia di San Giuseppe Iato, cosa successe?
Si continuò a isolare, a allontanare affinché... ed era palese, pur avendolo invitato, ci fu una volta un chiarimento alla presenza di Salvatore Rina, ho cercato in tutte le maniere di poterlo riprendere, coinvolgere, però non ci fu nulla da fare.
E
era,
quindi,
come so dire, andato in paranoia.
si, a un certo punto si maturò un progetto di eliminazione del Baldassarre di Maggio, di uccidere Baldassarre di Maggio?
Si maturò questa volontà perché nel territorio di San Giuseppe Ate era successo un fatto anomalo, più lui non rispondeva alle chiamate di Cosa Nostra, più non era più presente sul territorio. A quel punto io, non mi sentendo più sicuro di nulla, di niente, assieme a Salvatore Rina ne valutammo le circostanze e ne decretammo la volontà di ucciderlo.
Quando questo?
Diciamo che dobbiamo essere, il fatto avvenuto è agosto 92, subito dopo.
Sì, e chi si doveva occupare dell'organizzazione dell'omicidio?
Ma se me ne devo occupare io personalmente, e poi man mano andare, se ne avevo necessità, di chiedere a chi di competenza. Questa circostanza purtroppo la comunicai a mio zio Mario Brusca, che era sottocapo consigliere, però non gli avevo detto di comunicarla agli altri, invece la comunicai ad altri soggetti di Cosa Nostra e il discorso arrivò direttamente a Baldassarre di Maggio.
E cosa successe?
Che mi è venuto difficile poi poterlo raggiungere, perché lui sapeva di queste circostanze, quindi io sapevo bene o male lui dove, conoscendo un po' la sua forma mentis, dove poteva essere, o in Toscana dove c'aveva dei parenti, o dall'amico suo dove poi è stato trattato.
Quindi lui era andato via già da San Giuseppe Iato?
Sì, lui da un bel po' che mancava, quindi per questo non riuscivo più a controllarlo, quindi lo guardavo, come suol dire, a vista.
Sì.
Non io diretto, indirettamente da altri miei soggetti.
E quindi lei stava dicendo, si cercava di individuare, si pensava potesse essere in Toscana?
O dall'amico suo, da a Novara, da Mangano Vittorio.
Ma quando poi venne arrestato, di maggio nel dicembre 93, voi lo avevate in qualche modo individuato, sapevate la zona dove stava, oppure...
No, non avevamo la certezza, però già io dopo le feste di Natale e Capodanno mi stavo organizzando per fare due squadre, principalmente prima una visione così per andare a vedere se si trovava là o là, perché non avevo dubbi di trovarlo in quel posto o in un altro posto, conoscendo il soggetto, e poi avrei agito.
Pubblico Ministero, ho detto dicembre 1993. 92,
devo dire, presente. Qual è l'arresto effettivo? L'arresto effettivo, io dicevo il periodo, se al dicembre 92 era stato da loro individuato. Senta, vabbè, mettiamo un attimo da parte al momento Baldassarre di Maggio e torniamo a Salvatore Rina. Lei ha detto di essere stato sempre molto vicino a Totò Riina. Lei ha conoscenza dei luoghi in cui Salvatore Riina, durante il periodo della latitanza, ha abitato a Palermo? Non dico l'ultimo luogo, quello del 93, dico in generale.
In generale, sino all'84, quando io ero presente, sì.
E cioè dove stava?
Prima in via Messina Marina, poi a Borgo Molare, dove io ho fatto pure i trasporti, poi nelle vicinanze di via Bernini, in un attico, credo sempre nelle proprietà dei Sansone o quant'altro. E poi io sono stato retto in arresto, poi non ho saputo più niente, però sapevo indirettamente dove abitava.
Sono luoghi dove lei è stato personalmente all'interno di queste abitazioni?
Sì.
Senta, in particolare lei ha fatto riferimento a questa casa di Borgo Molara. E in che periodo Rina stava a Borgo Molara?
Dal 78 in poi, sì, dal 78 al quando sfociò la cosiddetta guerra di mafia e il conflitto con l'omicidio di Stefano Bontade, quindi qualche mese prima, due mesi prima.
Senta, abitava a Borgo Molara con la famiglia?
Sì.
Lei sa se Rina a Borgomolara teneva dei documenti?
Sì, teneva dei documenti in quanto aveva uno studio all'ingresso dove dietro un quadro c'aveva una cassaforte e spesso e volentieri apriva e chiudeva e lasciava tutti appunti, documenti e quant'altro.
Quindi lei è stato a Borgomolara, lei ha visto quindi che Rina teneva questi documenti in questa cassaforte, in questa casa?
Sì, l'ho detto, ho visto più volte aprire la cassaforte e chiuderla, gli posso dire dove la... se fate un sopralluogo vi dico dove era, c'era un quadro, lui c'aveva una specie di studio.
E che documenti ha visto?
No, documenti, lui c'aveva appunti, conteggi, atti notarili. Non conoscevo tutto quello che c'era all'interno, vedevo che c'erano documenti però non sapevo il contenuto.
Sì, e documenti quindi che lei ha visionato direttamente, no?
Visionato quello che mi interessava, io capitava spesso e volentieri, in quel momento si parlava sempre di appalti o contabilità per traffico di droga o conteggi di certe cifre di denaro. Questo io, per questo motivo io vedevo...
Lei sa se Rina aveva l'abitudine comunque di tenere degli appunti, di appuntare cose concernenti appunto la sua attività, cioè di suo pugno?
Sì, sì, scriveva quasi sempre tutto.
Dove scriveva?
Sul blocco notes che portava in parte quando lui usciva, non solo in queste circostanze ma quasi sempre. Aveva il borsello, c'era quando ci metteva pure la pistola, dipende da chi si doveva incontrare. E poi ci metteva blocco notes, penne, bigliettine, appunti, perché poi sì, era un lavoro in sostanza, il suo ufficio volante.
Senta, e lei diceva comunque che li custodiva in cassaforte. Lei sa le ragioni per le quali custodiva in cassaforte questi documenti? Cioè, glielo disse Rina?
No, credo per precauzione, però non glielo so dire. Come poi, anche se era il capo di Cosa Nostra, aveva subito pure qualche furto, quindi... anche per questo credo.
Senta, visto che lei ha avuto modo di vedere anche la cassaforte aperta, erano una mole significativa di documenti, erano poche carte o tante?
No, erano abbastanza, carte, soldi, si vedeva anche ad occhio nudo che erano abbastanza copiose.
Sì.
Lo dico perché poi quando lui abitava in Contrada d'Amusi, che è stato per un periodo in Contrada d'Amusi, non avendo cassaforte avevano con mio padre uno stratagemma particolare, che avevano fatto una sorta di segreté in fuori casa, dentro un fusto, in maniera da poter nascondere atti, documenti o quant'altro, se no ci aveva un altro sistema, quello l'ho visto pure personalmente, che poi l'abbiamo adoperato per un altro sistema, adoperava bombole di gas con all'interno avvitate, fatte in maniera molto positiva, che non si vedeva, che era un segreté, e quindi lì dentro poi li nascondeva pure degli oggetti.
Degli oggetti o dei documenti?
Tutto ci teneva, dagli oggetti, ma lui prevalentemente ci teneva oggetti, tutte le cose d'oro, tutte le cose più importanti a lui.
Nello stesso periodo in cui stava a Borgomolara o in altri periodi in cui stava presso altre case?
No, io parlo nell'esperienza che io sono stato vicino a lui. Borgomolara c'era la sua cassaforte, poi ho visto questa bombola di gas, poi incontrata da Muse, ripeto, teneva questo fusto da 200 litri dove gli teneva tutta questa roba, però non sono mai per delicatezza andare a visionare con i miei
quindi,
occhi.
Che lei sappia, questi appunti che lei ha visto dentro questa cassaforte nella casa di Borgomolara erano appunti che lui poi portava con sé una volta che ha trasferito la propria residenza altrove?
Sì, ogni volta questi particolari li portava sempre con sé.
Lei ha conoscenza della necessità che ebbe Salvatore Rina di trasferire la propria abitazione da Borgomolara ad altro luogo?
Sì, perché io personalmente mi sono occupato di trasferire le prime necessità, il vestiario e quant'altro. Più in questa occasione ho preso la bombola di gas con tutta questa roba dentro e li portai in Contrada d'Amusi perché dovette scappare.
Contrada d'Amusi che si trova?
Vicino San Giuseppe Ato, sì. In una località...
Sì, no, vabbè, era il comune.
Sì, il comune di San Giuseppe Ato, sì.
E poi successivamente, dopo questo periodo di permanenza a San Giuseppe Ato, si trasferì altrove, Rina?
Dopo questo periodo si trasferì a Mazara del Vallo, dove c'aveva una villa a mare.
E lei sa se spostò i suoi documenti anche a Mazara del Vallo? E
poi quelli camminavano sempre con lui, dove andava andava.
Senta, sa lei che fine hanno fatto questi documenti?
No, io dopo il suo arresto immediatamente mi occupai del trasferimento della moglie per farla uscire di casa e farla andare a Corleone. Tutto quello che c'era da togliere, se c'era da togliere, diede incarico, era in subordine, nel senso diede incarico a Giovanni Sansone di curare tutti gli altri aspetti e di vedere quello che si poteva realizzare.
No, la mia domanda nasce dal fatto che lei... Tempo fa, in un interrogatorio fece riferimento all'eventualità che questi documenti fossero stati bruciati.
No, le spiego subito. Quando io ho detto poco fa, diede incarico a Sansone di risolvere tutto, nel senso che tutto quello che c'era da togliere, c'è da far uscire la moglie, c'è da togliere qualunque traccia da quella casa. E quei documenti possibilmente bruciati, perché poi abbiamo saputo successivamente che sono stati bruciati tutti i superlettili, le pellicce e quant'altro da parte dei Sansone e di Angelo Barbero, chi per lui, nella casa di Salvatore Rina.
Quindi l'ipotesi che siano stati bruciati questi documenti è una sua deduzione?
Sì, per plassi comune di Cosa Nostra.
Ma lei disse nessuno che furono bruciati, lei ha detto prima su pellettili ed altro, le disse nessuno che furono bruciati i documenti?
No, perché era, tra virgolette, insito, in quanto conoscendo la moglie di Salvatore Rina, la Bagarella, che conosceva bene o male il comportamento di suo marito, senza bisogno che nessuno gli dicesse niente, se c'era qualche cosa di importante... La moglie sapeva, perché per esperienza precedente sapeva quello che doveva fare e quindi comportarsi di conseguenza.
Lei ha fatto riferimento a una prassi di Cosa Nostra. Qual era questa prassi?
Ogni volta che succedeva un arresto o qualunque altra cosa o una possibilità era di distruggerla qualunque cosa, mangiarseli, bruciarseli, gettarli, qualunque altro. Importante distruggerla e poi si vedeva.
Senta. Lei conosceva la residenza in via Bernini di Salvatore Rina?
Il sito preciso no, però ne conoscevo bene o male l'indicazione.
Cioè, non ho capito bene, scusa.
Cioè, non conoscevo precisamente il sito, sì. In quanto non c'ero stato mai.
Sì.
Però sapevo, tipo, il giardiniere chi era, che ci andava tutte le mattine, un certo Vincenzo Di Marco, che era Emanuele Sansone, in quanto io avevo fatto degli appuntamenti nelle vicinanze proprio nelle proprietà dei Sansone, che lui per abitudine sua di solito faceva sempre poca strada, spesso e volentieri lo accompagnava Pino Sansone, ma poi me l'aveva detto Di Maggio, che sapeva che era in mano ai Sansone, quindi mio padre lo sapeva, perché ci faceva portare verdure, tutta una serie di cibi che Irina di solito le gradiva.
Senta, il 15 gennaio del 93 lei dove si trovava?
Io mi trovavo il 15 gennaio del 93 la mattina che mi dovevo incontrare proprio con Salvatore Rina, io assieme ad altri.
Lei si doveva incontrare con Salvatore Rina, cosa era programmata?
Era programmata in quel momento storico, per quello che sapevo così sommariamente, ma poi dettomi anche da Bagarella, per fare un punto della situazione, dello stato delle cose, cioè dell'attacco allo Stato, per vedere un pochettino di riportare avanti quello che lui intendeva.
Quindi era programmata una riunione fra chi?
Guardi, c'eravamo il predisposto io, il Graviano, c'era Bagarella, c'era il Biondino, non so se chi doveva venire, che non li ho visti tutti, comunque molti personaggi di primo piano di Cosa Nostra, non so se tutto o meno, però credo che quella parte più ristretta, come sempre, sarebbe stata tutta presente.
E Bernardo Provenzano?
No, quella mattina io non so che doveva essere presente. Poi, ripeto, non ci fu poi modo di approfondimento.
Senta, lei da chi e come seppe quella mattina della cattura di Rina?
Ma dopo un quarto d'ora, 10 minuti, perché non arrivando dove era destinato, io sono arrivato successivamente, lì abbiamo trovato Biondino Salvatore il corto.
Biondo Salvatore.
Biondo del corto, che era davanti al bar, non mi ricordo come viene chiamato, dicendoci, senza neanche farmi scendere dalla macchina, nella zona di San Lorenzo, dice: guarda, è successa una disgrazia, vattene, vattene, perché c'è qua al momento pieno, chiedo scusa, gli sbirri, cioè forze di polizia e quant'altro, cioè, perché sicuramente ci hanno arrestato zia. A quel punto dietro marcia me ne sono andato, c'ero io, c'era Luca Bagarella, c'era Gioè, c'era la Barbera, di lì me ne andai momentaneamente nell'officina di Michele Traina in via, non mi viene il nome in questo momento.
Sì. E cosa, quindi lei andò via, dopodiché vi sono state delle decisioni che sono state prese una volta acquisita qualche informazione in più? Innanzitutto, avete acquisito delle informazioni ulteriori?
Ma aspettavamo notizie a livello mediatico, cosa che in base all'orario ancora era difficile. La prima notizia, dopo varie tentative, credo uno o due, non me lo ricordo, comunque so che è stato accettato per altri fatti, abbiamo fatto il 12 tramite il telefono e si è saputo dell'arresto di Salvatore Rina.
Sì.
Dopodiché, con Bagarella presente, l'unico pensiero in quel momento, pensando come norma di abitudine passate, che da lì al momento sarebbe avvenuta una perquisizione. E quindi di provvedere a, tra virgolette, a salvaguardare o in qualche modo tutelare la Bagarella, cioè la moglie di Rina. E allora cosa abbiamo fatto? Avevamo tentato di mandare a chiamare Giovanni Grizzaffi, nipote di Salvatore Rina, e aspettavamo la notizia che uscisse in televisore, in modo che, apprendendo la notizia dalla stampa, lui si precipitava in via Bernina e dare un atto di presenza alla zia e giustificare, per dire: come mai lei è qua? Perché ho sentito hanno arrestato mia zia, sono qua, quindi per dare conforto o sostenerla. Ma questo fatto non avveniva. Strano. Dopodiché io...
Questo fatto non avveniva cosa, scusa?
La